Andiamo a un altro nodo che è importante del turismo, è quello del turismo in mezzogiorno. Ancora non ho cominciato.
E io sono stata sotto i minuti.
Ho guadagnato 20 secondi, ma devo dire che io le ho abbonato un minuto. Grazie, grazie. Dicevo, il turismo a mezzogiorno, nel senso che se guardiamo le statistiche sugli arrivi internazionali, sul turismo internazionale a mezzogiorno, che vi devo dire? È un disastro che più disastro non si può. Su 100 turisti che arrivano stranieri in Italia, lo 0,0 va in Molise. Uno si chiede, forse era meglio non spendere un euro e anche una lira, visto che i soldi se ne spendono, e tanto a 0% ci arriviamo tutti, insomma. Tutto il mezzogiorno, intendo dire tutte le regioni del mezzogiorno, arrivano al 13,2% del totale dei turisti internazionali in Italia. Solo il Trentino Alto Adige, cioè le due province di Trento e Bolzano, fanno il 14,2%. Se avete presente il Trentino Alto Adige, fisicamente quant'è? E voi avete presente quant'è l'Italia del Sud, inclusa la Sicilia, la Sardegna e così via? È una situazione, diciamo, fallimentare. L'Abruzzo, lo 0,6% del turismo internazionale, siamo lì, solo la Sicilia ha qualcosa in più, ma è veramente poco. Qui abbiamo il presidente del Formez, che ovviamente non è mica responsabile di tutto questo, però il Formez ha come sua vocazione, come sua missione, quella di lavorare nel mezzogiorno, quindi magari ci può raccontare un pochino di quello che si può fare o che loro stanno provando a fare.
Grazie, assolutamente.
Dottor Flamman, scusate, non avevo detto il nome, Carlo Flamman, presidente del Formez.
Assolutamente, consentitemi solo di agganciarmi a quanto diceva in modo brillante la dottoressa Buzzi, il Ministero dei Beni Culturali, quello che stanno facendo, perché in effetti dopo tanti anni abbiamo avuto un decreto con disposizioni urgenti per il patrimonio culturale, ma che collega alla cultura e al turismo. È un passaggio obbligato se vogliamo recuperare quel gap, e poi vedremo quanto, vengo proprio da una riunione sulla regione Calabria, qui dicevo quanto il peccato, che delitto che noi abbiamo la Calabria, la Sicilia, la Puglia, tre regioni e la Campania stessa nel cuore del mondo, dello sviluppo, perché il Mediterraneo ridiventerà il cuore dello sviluppo, che fanno tutte insieme un decimo dei pernottamenti delle Canarie o delle Baleari, un decimo, tutte insieme, quindi situazioni assurde. E i fondi 2014-2020 sono l'ultimo treno che non può perdere il paese per rilanciare il nostro mezzogiorno, che deve diventare quello che sono stati i BRIC per la crisi dell'America e del Giappone, può essere il mezzogiorno d'Italia per la crisi dell'Europa. Non è che le economie surriscaldate della Renania o della stessa Lombardia possono da sole trainare l'Europa, se non riusciamo a rilanciare il PIL nelle aree più deboli. Il nostro mezzogiorno ha perso negli ultimi 6 anni, l'uniche regioni, obiettivo 1, quelle che ricevono i fondi della coesione, quindi quelle che stanno sotto il 70% della media dell'Europa, quindi sotto le regioni dell'est, sono le uniche che nonostante i fondi strutturali hanno aumentato il gap con la media europea, e sono quelle invece su cui può puntare l'Italia, tutta l'Europa, per rilanciare. In quali settori? In quello del turismo. Finalmente, dicevo, abbiamo un ministro che in poco tempo ha fatto un decreto sulla cultura e rilancio del turismo. Molte cose sono state dette, non le ripeto, sui bonus che vedete nelle slide, sui tax credit per la digitalizzazione turistica, per la riqualificazione delle strutture ricettive. Un gap incredibile che abbiamo, che devono essere scusate, classificate secondo gli standard internazionali, perché da noi non si sa, i 2 stelle, 3 stelle, che cosa sono, non hanno il rispetto degli standard internazionali, quindi la riqualificazione delle nostre strutture ricettive, perché abbiamo un numero di posti letti sufficiente sparso fra i vari livelli dei grandi alberghi, delle strutture piccole, quindi non inferiore a quello dei nostri competitor, della Spagna e la Francia, che ci hanno levato quei 2-3 punti negli ultimi 30 anni, ma soprattutto perché eravamo ritornati a essere al primo posto in Europa a metà degli anni 90, e quindi negli ultimi 15 anni, quando la competenza esclusiva delle regioni ha pesato sicuramente sulla difficoltà, la difficoltà delle stesse regioni nostre di poter competere a livello mondiale, con Matera che ha fatto una campagna di promozione molto forte, la regione Basilicata, sui sassi di Matera, ma da sola a Dubai, a Shanghai, non è semplice quando dall'altro lato il cuore della Spagna, quel simbolo Spagna, richiamava e poi veniva utilizzato per diffondere tutte le loro bellezze. Allora, la semplificazione e l'aiuto alle nuove imprese turistiche, altra misura importante nel decreto Franceschini, il piano straordinario per la mobilità turistica, sì. E poi il rilancio per il grande progetto Pompei, la Reggio di Caserta. Noi avevamo insieme a Federcultura recentemente fatto un forum sul turismo in cui proponevamo 10 linee strategiche, 10 punti essenziali su cui puntare per il rilancio del paese. Alcuni sono sicuramente contenuti già in questo decreto, su altri bisogna lavorarci. Indubbiamente il primo nodo era la governance che non può essere lasciata solo alle regioni, non può essere chiaramente solo dello Stato, quindi prima che ci sia una modifica del titolo quinto richiede un diverso valore della conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda il turismo, quindi che diventi quello il momento in cui insieme strategie, risorse sono decise insieme, sono spese insieme e si contribuisce al rilancio. Credo che anche il commissariamento dell'Enit, lo scioglimento di Promovitalia, quelle che sono state altre misure adottate nel recente decreto, vadano anche in questa logica di raggiungere una governance condivisa anche sugli strumenti. Un fondo di progettualità culturale, veniva detto bene, che nonostante il grandissimo patrimonio che abbiamo, i fondi non ci sono. La Tourist Card nazionale, oggi se ne è parlato, credo ne abbia parlato Francesconi, è uno dei punti che riteniamo esiste già, ma occorre un'assistenza diversa. Dobbiamo tornare a essere il paese, perché siamo sicuramente nei desideri, lo siamo ancora, l'Italia è ancora al primo posto nei desideri di visita in Europa e siamo ancora anche al primo posto negli arrivi extraeuropei. Abbiamo riconquistato, abbiamo un 2014 in cui la nostra industria turistica comincia a riportare segni positivi, un 2013 anche ha dato qualche cenno, ma non è sufficiente che vengano a vedere Roma, Venezia, Firenze, non è sufficiente, vedremo, c'è una tabella, poi oggi non farò in tempo a farle vedere, ma magari poi le slide le diamo a Forum PA in cui ci sono i dati dei vari settori del turismo. E dobbiamo invece tornare a essere il paese dell'ospitalità, questo l'abbiamo perso, il paese in cui il turista si sente a casa sua, e siccome non abbiamo una lingua mondiale, siamo gli unici che hanno una lingua meno diffusa rispetto chiaramente allo spagnolo, al portoghese, al francese, all'inglese, hanno miliardi di persone che parlano. Dobbiamo essere in grado di sopperire a questo, e l'avevamo fatto fra l'altro con un costo bassissimo, con un servizio che 24 ore al giorno, H24, 7 giorni su 7, sappia assistere i turisti in tutte le lingue. Un pool di persone al centro, che se uno va in un ospedale e parla il russo, c'abbia un mediatore che spiega alla persona lì che cosa sta esprimendo. Sta in un commissariato perché gli hanno rubato il borsellino, e parla il tedesco, abbia qualcuno che sappia, e così via. Questi sono servizi che non costano molto, fra l'altro l'avevamo anche messo in piedi con il Ministero, con il Dipartimento del Turismo, che non era ancora Ministero, e che acquisì il favore della cronaca, perché per esempio salvò la vita a due scalatori spagnoli che si erano persi sulle montagne sarde. È una delle mete in cui vanno spesso spagnoli, e che all'ultima tacca del telefonino non riuscivano a comunicare ai carabinieri il punto preciso del loro GPS che si stava scaricando. Attraverso questo servizio riuscivano a essere raggiunti e salvati, e il paese diede la prima pagina a questo servizio che l'Italia faceva di assistenza. Quando c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna, l'assistenza ai turisti tedeschi, tanti, sia che erano in arrivo, sia fu un altro momento importante. Sono piccole cose, ma fondamentali per riscoprire la capacità di accoglienza del nostro paese, dei diritti che hanno, di non venire fregati da vari tassisti. Mentre facevo un convegno, una direttrice dell'Unione Europea mi ha detto: è un paese bellissimo, certo che dalla stazione Termini ai fori 55 euro il tassista. Una direttrice dell'Unione Europea veniva a fare un convegno sui fondi strutturali, non era sul turismo. Dice: poi vedi i fori imperiali, ti ripagano questa cosa, però gli aveva preso 55 euro. Cioè, mi è sembrato molto caro. Dico: guarda, questi sono dei delinquenti, non è l'Italia. Però su questo avere la possibilità di una denuncia diretta, senza che quello perda tutta la giornata al commissariato, sappia dire magari il numero del taxi se l'ha preso, sicuramente è un momento importante. Noi abbiamo fatto delle ricerche semantiche per vedere, per esempio, Napoli, Pompei. È emerso che Napoli, nonostante tutti gli stereotipi, ancora c'è un'attrazione forte, ma certo la mobilità e la delinquenza, diciamo la possibilità di essere fregati, la piccola delinquenza, sono due elementi che paghiamo. Quindi questo decalogo riuniva alcune cose importanti, come la formazione. Anch'essa formazione d'eccellenza. Pensate, nel nostro mezzogiorno a Comis, una grande scuola di formazione turistica europea, che valore può avere? Perché c'è ancora riconosciuto a livello di Made in Italy, di capacità, di Brand Italia, questo è ancora un riconoscimento mondiale, ma da noi trascurato. Non esistono più vere scuole di formazione nel settore turistico. Potrebbero esserci, essere non solo italiane, europee, per il Mediterraneo e così via. Voglio dare solamente concludere dando alcuni dati che altri sono stati detti. Quello che abbiamo perso fra Francia e Spagna, noi abbiamo fatto il calcolo però di posti di lavoro e PIL che sarebbero venuti al paese se avessimo tenuto la stessa discesa, perché è chiaro che emergono i nuovi mercati, la Cina diventa un polo d'attrazione, anche Macao ci sta scavalcando addirittura come numero di turisti, come spesa, e quindi ma questo ci può stare, ma verso Francia e Spagna, che non sono certo emergenti, potremmo tenere lo stesso trend. Se avessimo tenuto negli ultimi 10 anni lo stesso trend con Francia e Spagna, vedete la differenza di PIL. Questi sono dati al 2011, perché sul PIL è, ma nel 2012 e 2013 si accentua, sono 3,30 punti di PIL, 54 miliardi di euro di PIL in più e 900.000 posti di lavoro. Questa tabella è molto interessante. I motivi, il turismo culturale ha retto, nel 2012 per esempio ha fatto più 8,4%, mentre soffriamo molto per esempio quello balneare, che invece con le coste del paese e con la bellezza delle nostre coste, vederle surclassate dai spagnoli, insomma, è un po' assurdo. Lì, più che in tutti gli altri settori, non vale la ricchezza che hai, perché la devi accompagnare col servizio. Quindi, mentre alla fine sulle città culturali reggono bene, sul balneare il nostro servizio è decaduto. No, quei difetti delle strutture ricettive, della capacità d'accoglienza, qui le paghiamo. Non tanto la competitività economica, perché non perdiamo solo con la Spagna e con la Grecia. Ora, anzi, nel 2014 finalmente verso la Spagna si sembra si sia arrestata l'emorragia, e invece ricomincia la Grecia magari a rubarci turismo, ma perdiamo anche verso la Francia, anche verso posti molto più costosi, dove la competitività economica del paese dovrebbe portare invece. Reggiamo con la montagna, reggiamo con altro tipo di turismo, potremmo essere in forte crescita sull'agriturismo, sull'enogastronomico, su quello che è ancora un brand mondiale, perché sicuramente il viver bene, il mangiar bene è ancora un brand italiano molto forte nel mondo. Quest'altra tabella sono le 20 regioni più visitate in un anno, presso a poco sono rimaste le stesse. Vedete come le Canarie, o che sono al primo posto, le Baleari al secondo, le prime regioni italiane che arrivano poi sono addirittura la provincia di Bolzano, il Veneto, chiaramente la Toscana, ma stanno nelle prime 20, ma surclassate da queste regioni. Ecco, queste sono le regioni italiane, quindi il Lazio è al terzo posto, il Veneto è al primo, la Toscana al secondo delle regioni italiane, e poi abbiamo la Lombardia. In mezzo c'è anche la provincia di Bolzano, che da sola, come veniva detto, fa più di tutto il nostro mezzogiorno. Il BRIC, i paesi del BRIC ogni anno aumentano di decine di miliardi di euro. Quindi, considerando che poi l'industria turistica è un'industria a alto capital intensive, quindi occupa giovani, pensate, centinaia di migliaia di posti di lavoro che ci cadono dentro, perché aumenta la fetta mondiale dei turisti. Se solo manteniamo la quota che abbiamo, ogni anno di quanto può incrementare. Però è chiaro che devi attrezzare le tue strutture, quindi qui vediamo come Cina, Russia e India hanno superato anche gli Stati Uniti come numero di incremento di posizioni di turisti. Sono 8 milioni di viaggi all'estero che fanno gli Stati Uniti, e mentre Cina, India e Russia l'hanno superato. Noi verso questi paesi siamo quasi a zero, per varie difficoltà. Abbiamo una quota del 2-3%, aumenta chiaramente ogni anno, ci mancherebbe, quindi aumenta il flusso di denaro, ma abbiamo, mentre abbiamo il 14% ancora di turisti tedeschi, cinesi, russi e indiani, sono bassissimo com'è. Quindi l'attenzione ai nuovi settori turistici, alle nuove capire, quindi dove il digitale, l'aiuto investimento alla digitalizzazione è fondamentale, perché come puoi raggiungere un indiano, forse un russo sì, ma un indiano o un cinese solo attraverso un'ampissima capacità di penetrazione sul digitale. E nel 2017 sono previsti 190 milioni di turisti turismo mondiale che vengono da questi tre paesi, dai BRIC, con una crescita del 55%, 55% di crescita. Se tu hai mezzo punto di PIL, un punto di PIL da quelli, il turismo in Italia fa il 10%, insomma un po' meno del 10%, secondo come lo calcoli, in Spagna fa molto di più, un decimo di quello ti viene, ti aumenta di mezzo punto il PIL solo per il fatto che ce n'è uno fissato, standardizzato su quei paesi. Quindi capiamo che quando si dice non abbiamo soldi non è accettabile, perché un paese come il nostro, che adesso ha qualche decina di miliardi di euro di fondi strutturali, deve fare delle scelte prioritarie, e se è in grado di mettere se mette sul turismo solo 100 dipendenti come ministero rispetto ai 20.000 magari che c'ha, se mette pochi milioni di euro e ritorno non può esserci. Se su quelle fette siamo in grado di investire qualche centinaio di milioni di euro, qualche miliardo di euro, ce li abbiamo, dicendo questa è una priorità paese, noi sicuramente potremmo dare un futuro molto più certo ai giovani, considerando che un'industria prevalentemente giovane è qualcosa che crescerà, che nei prossimi 20 anni avrà una crescita incredibile. Non molliamo, continuiamo a chiederlo, perché prima, fino a un paio d'anni fa, era sparito proprio dalle agende politiche, non era mai nei programmi il turismo. Oggi finalmente qualche giornale comincia a darci anche i fondi, i fondi, non i soldi, gli articoli di fondo. Se ne riparla, l'aver fatto il Ministero di Cultura e Turismo un passo avanti importantissimo, abbiamo un ministro sensibile su questo, ma va apprezzato, perché chiaramente i problemi del Ministero sono tantissimi e questo rischia se no poi di finire in secondo piano. Va apprezzato dall'opinione pubblica, dalle regioni del Mezzogiorno, dalle aree interne, da tutti gli altri percorsi, dal Made in Italy, dall'Expo, da tutte quelle che sono le opportunità su cui si può puntare perché ritorni il turismo a essere settore trainante del nostro paese. Grazie.
Grazie.